Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati.
Sulla fine di giugno arrivò a Catania, dopo un'assenza di 20 anni, il fratello della signora Rosaria, Ermenegildo Fasanaro. Tornava da un soggiorno all'estero, invecchiato, stanco, dimagrito. La pelle, svuotata della carne, gli pendeva floscia da tutte le parti, quasi non aderendo alla persona. I suoi denti erano stati sempre lunghi e un po' di bianco gli era sempre venuto fuori, anche quando teneva la bocca chiusa. Ma questo, semmai, era stato il difetto dell'uomo simpatico a cui la natura ha concesso di tenere innescato un sorriso irresistibile sulla sporgenza dei propri incisivi. Ora, invece, questi denti scarnati e intartariti parevano enormi, come quelli di un vecchio cavallo, e là dove una volta sfolgorava il sorriso adescatore, si vedevano tante screpolature, nelle quali, a ogni fine di pasto, andava a rifugiarsi un pezzettino di verdura o di frutta. Dove era andata la bella pancetta, la floridezza del torace, la lindura e liscezza del volto? Camminando per via Etnea, con un passo che gli cercava di mantenere veloce, come al tempo in cui le persone gli dicevano «Lei fa vento quando passa, signor Don Gildo», era costretto ogni tanto ad arrestarsi nel mezzo del marciapiede, come se avesse visto la strada finire bruscamente contro un muro o una bestia venirgli addosso. E allora, appoggiato subito contro il fianco, quel bastone d'ebano col manico d'argento che nel 1918 roteava mollemente nella sua mano destra, passando da un dito all'altro, pareva tendersi con tutto l'affetto possibile nello sforzo di sorreggerlo. Nei vecchi caffè, ove entrava di nascosto perché i cannoli, poveretto, gli piacevano tanto, suscitava subito l'attenzione della donna che serviva dietro il banco. Questa brava persona lo guardava e riguardava stupidamente, poi ecco una favilla d'intelligenza, e la donna allungava il mento fin quasi sul petto e si metteva a scuotere la testa. Infine s'arrischiava di domandare, «Ma lei, mi perdoni, non è il cavaliere Fasanaro?» «Sì», rispondeva egli, sorridendo con la crema fra le labbra e l'aria di chi domanda se per caso l'impressione che fa non sia poi tanto cattiva e ad ogni buon conto se ne scusa. «Lei, Padre, Figlio e Spirito Santo», la donna si segnava 3 volte. «Oh, sia lodato Dio, quant'è capricciosa la natura! Carmelo», chiamava. «Carmelo, vieni a vedere come diventò il cavaliere Fasanaro. Corri, Carmelo, e dimmi se nostro signore certe volte non è capriccioso». Il cavaliere Fasanaro s'asciugava in tutta fretta la bocca e usciva prima che il padrone del locale avesse finito di lavarsi le mani per correre ad osservarlo. Soltanto la sorella Rosaria e il signor Alfio non fecero alcun caso a questo suo decadimento. Essi erano troppo assorti nella loro disgrazia. «Vedi tu, Gildo», gli disse subito la signora Rosaria, dopo che gli ebbero raccontate le loro pene, «vedi se con te parla. Noi meschini non abbiamo l'animo di domandargli niente. Io mi mangio il cervello per capire che diavolo veramente gli è successo», ripeteva il signor Alfio. «Con te», aggiunse la signora Rosaria rivolta al fratello, «Antonio ha avuto sempre confidenza. Vedi se puoi farci questo miracolo, Gilduccio. Chiediamo forse assai sapere quello che veramente gli è successo e che cosa vuol fare. Così ci mettiamo il cuore in pace e non ne parliamo più». «Tu non ne parli più», esclamò il signor Alfio. «Io no, io sinché avrò fiato parlerò. Devo fargli vedere sorci verdi a quelli lì. Gli devo tenere il di dietro con tutte e due le mani, schifosi marpioni. Devono imparare a conoscere chi è Alfio Magnano. La mattina mi pianto davanti al loro palazzaccio e quando uno di loro fa per uscire gli grido a voce di petto, va di nuovo a coricarti, malo cristiano, e Giuda, così non fai danno al tuo prossimo. Va a coricarti subito coi tuoi piedi, se no ti ci mando io coi miei. Va a coricarti, servo dei principi di Bronte,
che gli hai venduto tua figlia.
Questi principi di Bronte, disse Ermenegildo, stringendosi le guance smunte per aiutarle a sbadigliare, sono ricchi, ricchissimi, e non sanno dove mettere il denaro che hanno. E questo sai perché?
Perché sono figli di cane, fece il signor Alfio, e i figli di cane Dio li aiuta.
Da 300 anni non dividono mai il loro patrimonio. Quando i figli sono parecchi, si sposa soltanto il primogenito. E se questo non riesce ad aver eredi, i parenti, zitti zitti, fanno in modo che la moglie ricorra alla seconda canna. Così la chiamano.
Che vuol dire la seconda canna? Domandò la signora Rosaria.
Cosa fa il cacciatore quando il primo colpo è andato a vuoto?
Spara con la seconda canna.
Così la principessa, quando col marito non ha avuto figli, il secondo colpo se lo spara col cognato.
Oddio, ce ne scampi e liberi, commentò la signora Rosaria. E dopo hanno il coraggio di avvicinare la bocca all'ostia consacrata.
Lo hanno, continuò Ermenegildo, perché sostengono che la carne del fratello non fa corna. E forse hanno ragione loro, chi lo sa. Il secondo genito una volta faceva l'abate. Da un certo tempo in qua fa lo scapolo.
Quando ero bambino mi piantavo per ore e ore al balcone con la faccia tra le sbarre della ringhiera,
si interruppe.
Dio, quanti ricordi!
Avevo una faccia così piccola da farla passare tra le sbarre di una ringhiera?
Lascia stare queste stupidaggini, mugolò il signor Alci, racconta. Aspettavi per ore e ore che cosa?
Aspettavo che uscisse il fratello del principe, il duchino. «Con la madre?» domandò secco il signor Alfio.
«Che madre? Aveva 50 anni. Lo chiamavano duchino perché era il fratello minore. Vestiva sempre di nero, col colletto duro, la cravatta a ponte, la spilla di brillanti sulla cravatta, la canna di bambù sotto l'ascella. Ogni tanto, nel taschino della giacca, invece del fazzoletto, portava 2 uova. Io le vedevo dall'alto, che spiccavano nel vestito nero come 2 palle di biliardo.
«Perché portava 2 uova, questo pazzo dannato?» esclamò il signor Alfio. «Che prepotenza era questa! Cosa credeva questo rimbambito che per il fatto di essere il duca di Bronte poteva portare 2 uova nel taschino e farle vedere a tutti?»
«Al contrario, non voleva mostrarle a nessuno e le portava nel taschino per tenerle al riparo degli urtoni.
E allora, alle corte, cosa voleva dire con quelle 2 uova?
Voleva dire, l'ho saputo dopo, che si recava dalla sua amante, una certa donna Concetta, vedova di un carrettiere.
Era avaro come un ebreo. Peggio, esclamò il signor Alfio, sebbene non conoscesse minimamente quel duca. Che dice un ebreo? Molto peggio.
Insomma, era avaro. Si era scelto come amante una povera donna e le regalava 2 uova... ogni volta che essa faceva per lui quello che la principessa non voleva più fare da quando aveva avuto 2 figli, l'attuale principe e l'attuale duca.
«E il notaio Puglisi, gridò il signor Alfio, piglierebbe soldi da terra con le natiche pur di levare la figlia ad Antonio e darla a questa gentaglia!»
«La principessa è sterile come una mula», disse Ermenegildo. Con lei non ci ha potuto nessuno, né la prima né la seconda canna. Pare che le abbiano buttato il sale dentro. Per questo i parenti hanno permesso al secondo genito di sposarsi e avere anche dei figli.
«Che deve avere figli, quella pancia di sogna!» esclamò il signor Alfio.
«Mi hanno detto che quando vai in una certa casa, chiudono la porta e non fanno entrare più nessuno perché gli viene il sopraffiato e lo sentono ansimare da tutte le stanze e anche dalle scale.»
«E tu, Alfio», disse la signora amaramente, «per avere questa bocca che tutti per te hanno un difetto, sei stato castigato dal Signore. E ora la malafama l'hanno buttata su nostro figlio.»
«Quale malafama?» gridò il signor Alfio fuori di sé. «Che malafama! Anche tu ti ci metti con loro! Mio figlio ha un cavicchio che fa pertugi nella pietra!»
«Gildo», disse poi con voce supplichevole, «Gildo, domani dopo pranzo io e questa qui usciamo di casa e tu rimani solo con lui. Gildo, sarai per me come Dio sceso in terra, se riesci ad aprirgliela, quella bocca che non parla mai, e a farti dire la verità, tutta, bella, com'è.»
L'indomani Dopo pranzo, i due vecchi uscirono di casa, insieme alla cameriera che li precedeva per la scala buia, mormorando continuamente: «Stia attenta, voscenza, c'è ancora uno scalino». Zio e nipote rimasero soli. «Che bella coltre mi sono tirato addosso», sbuffò subito Ermenegildo. «Non mi bastano i miei guai, non mi basta questo cane che mi morsica le budella, la difficoltà di respirare, le mosche negli occhi e tutti gli altri diavoli che mi stanno addosso. In ogni modo, animo». Si avvicinò all'uscio della camera di Antonio e, poiché il battente era accostato, lo spinse piano piano e sporse la testa. Antonio stava sul letto, visibilmente sollevato dall'aver sentito che padre e madre uscivano e la casa si vuotava di persone che soffrissero per lui. L'ingresso di Ermenegildo lo rannuvolò un poco. «Sono rimasto a casa», disse subito lo zio, quasi a giustificarsi, «perché quella piattola di Marraro ha chiesto un mese di congedo al municipio e a quest'ora non sa cosa fare e se ne sta sul marciapiede come il gallo sulla pietra, pronto a rompere l'anima a ogni conoscente che vede. C'è anche il caso che per via etnea scenda il federale con tutti quei beccamorti che gli leccano i piedi e che a vederli mi fanno il sangue veleno. Uscirò più tardi. Ti dispiace che ti tenga un po' di compagnia?»
«No, caro zio», disse Antonio. «Puoi stare quanto vuoi.
E allora, se permetti, mi seguo in questa poltrona». Antonio fece di sì, abbassando la testa e sorridendo debolmente. Lo zio prese dal tavolo un grosso volume e si mise a sfogliarlo. «Ti dispiace», disse poi, riponendo il volume, «che fumi la mia pipa?» Antonio fece di no, alzando la testa e sorridendo debolmente. Poi chiuse gli occhi e, abbandonandosi senza riparo all'attenzione di quel gentiluomo invecchiato innanzi tempo, provò il conforto della persona addolorata che senta accanto a sé un'altra persona forse più addolorata di lei. «Il mondo è brutto», disse Ermenegildo, intuendo che quanto più avesse mostrato il suo avvilimento, tanto meglio si sarebbe cattivata la confidenza di Antonio. «Il mondo è proprio brutto», ma si interruppe perché l'altro seguitava a stare con gli occhi chiusi. «Io non dormo», disse Antonio, senza aprire gli occhi. «Ti ascolto, anzi, con piacere. Raccontami dove sei stato».
«Dove sono stato? Sono stato dove non avrei mai dovuto andare. Sono stato in Spagna, mala nuova di me, e ho conosciuto chi sono i miei contemporanei e gli uomini in generale. Sono bruttissimi, Antonio mio, e per quanto vuoi bene a tua madre, credimi, mi fanno paura».
Aspettò che il nipote aprisse gli occhi, ma poiché questo non avvenne, riaccese la pipa che si era spenta e continuò.
«Non mi domandare chi ha ragione e chi torto, o quale dei due principi trionferà in avvenire. Le idee se le tengono dentro la testa e io non le ho vedute. Quello che ho veduto è che sono disposti a scannare, squartare, bruciare anche Gesù Cristo in persona, dall'una parte e dall'altra. E se caschi sotto il loro odio, preparati a cacciare un urlo di dolore quale non pensavi mai che potesse uscire dalle tue viscere di creatura battezzata». Andò al balcone, aprì le imposte, sputò fuori, richiuse le imposte e tornò a sedersi. «Tu non puoi supporre che genere di sofferenze sono capaci di scovare dentro la tua carne. Gli basta un centimetro della tua pelle per metterci dentro tutto l'inferno. Non c'è coraggio che basti, figlio mio. Io non sono un vigliacco, ma ti assicuro che non c'è coraggio che basti. La civiltà cristiana e la giustizia sociale, che belle parole, l'una e l'altra sono un bene prezioso degli uomini, ma guarda poi le smorfie dei cadaveri che lasciano marcire per giornate intere nelle pozzanghere o che ci fanno passare sulla faccia gli autocarri per scancellarne qualunque fisionomia. E dimmi se è così che si prepara il bene degli uomini. Erano uomini anche questi cadaveri, per Dio, e il bene gli è stato regalato in quel modo. Mi dirai che tutto si fa per gli uomini di domani, ma anche gli uomini di domani penseranno all'avvenire, anch'essi vorranno fare qualcosa per gli uomini del loro domani e si scanneranno a vicenda come i nostri contemporanei. A questo tipo di bene non c'è mai fine. No, Antonio, credi a me. Gli uomini fanno spavento e io me li sogno di notte.
Ti sei guadagnato un esaurimento nervoso, disse Antonio con dolcezza. Dovresti prendere dei sonniferi per non fare sogni la notte.
Chiamalo come vuoi, chiamalo pure esaurimento nervoso. Ma quanto a dormire senza sogni, non ne sono più capace, nemmeno se col Veronal rasento il suicidio.
Il mio cervello non riesce più a chiudere bene, come una vecchia imposta sgangherata, e lascia passare mille filature di luce. E fosse solo la luce, ma anche rumori, diavoli, discorsi. Bel guadagno ne ho ricavato da questo viaggio all'estero, bel guadagno davvero.
Per fortuna il mio cuore si è ingrossato, i miei polmoni sono compressi e tutto fa presagire che l'anno prossimo i mortaretti della festa di Sant'Agata ve li sentirete senza di me.
Ma zio, che dici? Sono sicuro che sarai tu ad accompagnare al cimitero tutti noi, mormorò Antonio, sempre con gli occhi chiusi.
No, non mi levare quest'unico conforto. Per addormentarmi la sera ho bisogno di pensare che la morte è seduta al mio capezzale. È l'unico pensiero che mi dia un po' di calma. Fuori di lui trovo agitazione, spavento, insonnia e sudori freddi. No, Antonio, è proprio così. Per mia fortuna, fra pochi mesi, le rivoluzioni non mi potranno fare più nulla, e le reazioni nemmeno. Fascismo, comunismo, mi lasciano ormai tranquillo. Vinca l'uno o l'altro, nessuno di questi prepotenti potrà farmi più nulla, levandomi il pane o l'aria. Antonio riaprì gli occhi, innamorato teneramente di quell'uomo così addolcito dal desiderio di morire.
«E tu piuttosto», disse lo zio, «che ti succede?»
«Oh, per essere più sinceri, lo so cosa ti succede. Vuoi che non lo capisca? Lo so benissimo cosa ti succede. Qui tutti si domandano, ma che fu, ma come fu, ma perché? Ebbene, ci vuol poco a indovinare com'è andata. E non ho bisogno che me lo dica tu, non ne ho proprio bisogno. Tanto tu non parli, ma parlo io. Ermenegildo si interruppe per vedere se il nipote si risolvesse di parlare lui, ma poiché questi taceva, continuò. Dico tutto io, dico tutto per filo e per segno. Sta a sentire. Tu hai tirato troppo la corda.
Ti rammento a Roma con quella faccina di candela consumata. Nella tua casa c'era un va e vieni che pareva la casa del morto, ma erano tutte donne quelle che venivano a visitare il catafalco. E sul catafalco c'eri tu, disteso come un morto, sì, ma ben vivo e sempre pronto a ricominciare. Quelle ragazze sembravano tante regine quando entravano nel tuo portone. Non gli potevi dire quanto è bella la tua faccia. Un giorno, scendendo le scale, ne incontrai una che saliva e solo perché mi fermai a guardarla si voltò dall'altra parte come se avesse visto un mucchio di spaghetti vomitati. Ma poco dopo il nasino le calava giù. Ed erano ai tuoi piedi pronte a farsi camminare sulla faccetta da Madonna. Tu poi ne sapevi più del giusto, sempre distratto, sempre con gli occhi alla finestra, come se pensassi alle anime del purgatorio. Sbadigliavi, qualche volta le respingevi, ed esse svampavano di più, e chissà che razza di moine ti facevano, e quali carezze, e quali sacrifici. Così ti hanno abituato male, ti hanno viziato. E quando un bel giorno ti sei trovato con una moglie un po' fiera, un po' rigida, un po' sulle sue, ecco che ti è saltata la mosca al naso. Le hai voltato le spalle e ti sei messo a dormire per 3 anni con la faccia contro il muro, pensando alle ragazze di Roma. Antonio gettò una rapida occhiata sul viso dello zio e tornò ad abbassare le palpebre.
Remo Girone ha letto Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.